Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Oggi vorrei invitarvi a riflettere su come la preghiera faccia parte della vita della Santa Famiglia di Nazareth. La casa di Nazareth, infatti, è una scuola di preghiera dove si impara ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato profondo della manifestazione del Figlio di Dio, traendo esempio da Maria, Giuseppe e Gesù.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre poco fa in udienza generale. La preghiera nella vita della Santa Famiglia, la casa paterna come primo luogo di apprendimento della fede, questo è il tema della catechesi odierna. A partire da quella casa di Nazaret dove Gesù impara il mestiere del falegname. Allora, casa è il nostro spunto di oggi. Casa. Partiamo da casa come sinonimo di famiglia. Proprio sulla vita all'interno, nel cuore della Sacra Famiglia si è soffermato il Santo Padre nell'udienza generale di oggi. Quella casa dove si mostra la disponibilità di Maria ai disegni di Dio, dove si mostra la sollecitudine paterna di Giuseppe, incoraggiato in questa sua missione da Maria stessa, dove si forma il carattere di Gesù da bambino ad adolescente fino all'inizio della sua vita pubblica. Allora, casa, il nostro spunto di oggi, la nostra traccia odierna, nel senso, appunto, ripeto, di sinonimo di famiglia, di culla familiare. La parola casa viene dalla radice sanscrita ska, che vuol dire coprire. Beh, viene subito in mente il gesto della mamma che copre il bambino nella culla, ma viene subito in mente che la casa è il luogo della protezione, dove si sta coperti, riparati dalle intemperie, a cominciare dalle capanne preistoriche nelle quali ci si copriva, ci si difendeva dai colpi avversi del destino. Da qui il senso del nido, del rifugio, proprio della comunità familiare, appunto. La casa copre, difende, protegge, è anche il luogo del silenzio, come ci ha raccontato oggi il Santo Padre in udienza generale, è il nido della preghiera, il luogo in cui si custodiscono cose, oggetti, ricordi, persone, evidentemente, così come Maria custodisce il segreto che le è stato comunicato dall'angelo, da Dio, quanto insomma le è stato affidato, scusate, della vita di Gesù. È anche il luogo dove si vive protetti da dubbi, da incertezze, da vuoti di valori, dove si impara a pregare, a vivere, a entrare nella vita.
Così nel ritmo delle giornate trascorse a Nazareth, tra la semplice casa e il laboratorio di Giuseppe, Gesù ha imparato ad alternare preghiera e lavoro e ad offrire a Dio anche la fatica per guadagnare il pane necessario alla famiglia.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Ogni parola è un mondo.
Pagine,
fogli,
mondi,
parole.
Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo sulla parola casa come sinonimo di famiglia. Della Santa Famiglia si è occupato oggi il Santo Padre nella sua catechesi in udienza generale. Partiamo dunque da quella casa di Nazareth, dicevamo, dove Maria mette in pratica la sua disponibilità ai disegni di Dio, dove Giuseppe esercita, incoraggiato da Maria stessa, la sua missione paterna, silenziosa, discreta. Nessuna parola di Giuseppe viene riportata dai Vangeli, ci ricorda oggi il Santo Padre, e dove Gesù apprende un mestiere, come tanti giovani di oggi, impara a sostenersi, appunto, a entrare nella vita come un adulto. Tutto questo nella copertura, sotto il tetto, vorrei dire, della preghiera. La preghiera come vera casa dell'uomo. Casa è una parola che oggi ricorre molto sui giornali e anzi compare proprio in prima pagina su molti giornali di oggi a proposito del nuovo catasto. Casa arriva alla riforma, casa è sotto esame, riferimento al fatto che il governo in Italia sta puntando a modificare l'attuale registro, appunto, per adeguare gli estimi ai valori reali del mercato. Andranno ripensate tutte le classificazioni degli immobili, appunto delle nostre case, spesso non più corrispondenti alle realtà sul territorio. Ma sfogliamo i giornali di oggi con sulla traccia, appunto, della parola casa, appunto nel senso usato però dal Santo Padre, non come edificio ma come nucleo familiare, come sinonimo di nucleo familiare. Allora, da Avvenire trovo una notizia veramente positiva, una delle poche buone notizie che si leggono sui giornali di questi tempi. Bimba adottata dalla parrocchia, evitato l'aborto. La parrocchia si trasforma in casa, in nucleo familiare per una bambina, appunto, che rischia di non nascere. I genitori vogliono abortire, ma la solidarietà della parrocchia salva la vita del bambino. Arriva da Livorno, bella storia di Natale, racconta di un'intera comunità mobilitata per evitare la soppressione di una piccola vita, la cui unica colpa sarebbe stata quella di venire al mondo in una famiglia già numerosa e con problemi economici. Il contesto è il quartiere Rosso della Rosa di Livorno, dove il parroco Don Maurizio De Santis, al quale la coppia si rivolge manifestando l'intenzione di non portare a termine la gravidanza. Don Maurizio non ci pensa un attimo e propone subito alla famiglia l'aiuto della comunità. Avrebbe provveduto a tutte le necessità del nuovo nato, sollevando la famiglia da questa preoccupazione. I due genitori dicono di pensarci, ma non promettono nulla al sacerdote, che non si perde d'animo. La notte di Natale lancia l'appello dal pulpito. La risposta è immediata e potente. In tanti si dichiarano pronti a dare una mano, e con questa assicurazione il sacerdote torna alla carica della famiglia, chiedendo per la parrocchia la possibilità di adottare la nuova vita che nascerà. Vedremo come andrà a finire. Una parrocchia che si trasforma in casa, quale in realtà ogni parrocchia deve essere. Stampa, la Stampa di Torino. La Stampa di Torino presenta una rassegna sui grandi personaggi scomparsi nel 2011. Ebbene, accanto a nomi famosissimi come Liz Taylor, Andrea Zanzotto, Václav Havel, proprio in questi giorni, Steve Jobs, il pugile Joe Frazier e Giorgio Bocca, direi in queste ore, c'è un ricordo di tutte quelle persone senza nome che non torneranno a casa, le cui case saranno vuote, appunto, della loro presenza. Anche il 2011 ha il suo elenco di storie finite, come quelle croci sulla collina. Loris Pozzi era il numero 1000, faceva l'elettricista a Piacenza, aveva 37 anni. Gli è caduto un palo in testa mentre lavorava in un cantiere, un giorno qualunque di dicembre. Gli hanno dato 5 righe e non c'è scritto che cosa aveva fatto nella vita. Dopo di lui ne sono morti altri 100, perché i morti sul lavoro nel 2011 sono stati 1100 fino adesso. Quasi tutti non hanno un nome, come quelli che il mare ha portato via sulle carrette della speranza, come li chiamiamo noi, quei relitti di quattro legni che sbattono sulle onde. Ci sono cose che non hanno speranza. I profughi inghiottiti dal Mediterraneo erano 1502, soltanto fino a giugno, e quasi tutti nel canale di Sicilia. Chissà quanti saranno diventati adesso, ma servono a qualcosa i numeri. I 100 bambini che hanno perso la vita negli incidenti stradali, le 9 vittime del nubifragio in Liguria, i 6 dell'alluvione di Genova, tutti gli altri che si sono persi nei giorni senza una cronaca, fra le pagine di un giornale, dentro a delle fotografie in bianco e nero e in tutte le salite dell'esistenza. Sono i morti della fatica, i morti della vita senza gloria. Anche se il 2011 ha riempito i capitoli della storia con la S maiuscola, assieme ai generali ha ucciso un mucchio di soldati. come fa una guerra. Ci sono cimiteri di povere lapidi, come quello di Cala Pisana, con lastre sottili e croci di legno e i nomi vergati su qualche foglio strappato dal vento, per raccogliere i disperati portati via dal mare. E poi ci sono le croci sulla collina di tutti i morti senza storia. Non importa se a qualcuno di loro daranno la medaglia d'oro, come a Sandro Usai, che è corso a salvare gli altri nel nubifragio di Monte Rosso, prima di essere spazzato via dall'onda. Sua moglie l'ha creduto vivo fino alla fine, poi ha pianto e diceva che non era giusto. Ma la morte è una livella che ci fa tutti tali e quali, come diceva Totò, solo nel regno dei cieli. Da noi è diverso, perché la vita non fa le stesse salite e noi continuiamo a morire qui, dentro alla vita. Questo è il bel pezzo oggi su La Stampa di Torino, dedicato appunto a quei morti che sono destinati quasi a non avere casa, a non avere alloggio nelle cronache dei giornali, i morti qualunque, appunto. E tornando invece un attimo alla casa di Betlemme, cioè la prima casa di Gesù, quella umilissima grotta, era illuminata dalla cometa. Vorrei segnalarvi un bellissimo titolo sull'Osservatore Romano di oggi, che riporta delle curiosità astronomiche tipiche del tempo di Natale. Sorelle della cometa. Proseguendo sulla ricerca della corrispondenza fra i segni astronomici e i segni profetici della venuta di Cristo, l'articolo dell'Osservatore Romano si sofferma ancora sulla coincidenza tra la nascita appunto di Gesù e la solennità profana del sole Invictus, il sole di giustizia, e conclude: la nascita del Cristo e la festa del sole Invictus si giustappongono tanto che nel cronografo romano appare la prima notizia che riporti al 25 dicembre la celebrazione del Natale, fissando una data estremamente oscillante in Oriente e in Occidente e collegandola con una particolare congiuntura astrale che cerca nei segni luminosi del cosmo l'annuncio eccezionale e strabiliante della nascita di un uomo, ma anche di un tempo, di una stagione nuova, di un inedito percorso luminoso che conduce verso la foce larga e sicura della salvezza. Tutto ciò conferma che anche il cosmo, come nostra casa, come casa della nostra esistenza spirituale, porta i segni visibili, quasi tangibili, vorrei dire, appunto, della venuta di Cristo.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole, capelli sciolti sulle spalle nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto, immaginando la terra vista da lassù, immaginando la vita vista da qua giù. Ti amo da morire, non so se sei tu a proteggermi, Dio fatti capire. Voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento.
La casa di Nazareth, culla della Sacra Famiglia, oggi al centro delle riflessioni della Catechesi del Santo Padre in udienza generale. L'immagine di questa casa ci guida nelle nostre divagazioni odierne. E casa non soltanto quindi nel senso di edificio, ma come sinonimo appunto di comunità familiare. La dolcezza della casa, soprattutto durante le feste di Natale, si rifà direttamente appunto alla dolcezza e alla senso di protezione di quella casa di Nazareth e di quella vita di Nazareth, dove c'era in nuce tutta l'essenza della vita cristiana, appunto la disponibilità ai disegni divini di Maria, la umile, semplice, fedele paternità di Giuseppe, l'apprendistato di Gesù, il suo essere alle soglie della vita, pronto a imparare un mestiere proprio nella luce della fede. A questo proposito, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2012, dedicato al tema dell'educazione, Benedetto XVI scrive: «L'educazione è l'avventura più affascinante e difficile della vita. Educare, dal latino educere, significa condurre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza che fa crescere la persona». Proprio questo uscire da se stessi, quindi dal nucleo familiare, lo vediamo rappresentato nelle ore della Sacra Famiglia di Nazareth in Gesù stesso. Ancora dal messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace: ma quali sono i luoghi dove matura una vera educazione alla pace e alla giustizia? Anzitutto la famiglia, cioè appunto la casa, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula originaria della società, è nella famiglia che i figli apprendono i valori umani e cristiani che consentono una convivenza costruttiva e pacifica. È nella famiglia che si imparano la solidarietà fra le generazioni, il rispetto delle regole, il perdono, l'accoglienza dell'altro. Essa è la prima scuola dove si viene educati alla giustizia e alla pace, dove si esce dalla prima casa per entrare nella scuola e nella casa del mondo.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Ebbene, oggi divagando su casa, sulla parola casa, ci siamo imbattuti in un titolo di cui non potevamo non riferirvi: Il tuo cuore, la mia casa, dentro la quotidianità dell'affido. È un libro a firma di Antonio Ricciardi, edito da Ares. Vi leggo dalla quarta di copertina. Che cosa c'è di più semplice per due genitori di spalancare la porta di casa e del cuore per accogliere un bambino non concepito da loro? A questa osservazione di Don Giussani hanno risposto Don Mauro Inzoli e le sue famiglie, semplicemente spalancando la porta di casa e del cuore senza dover inventare nulla. E in questo modo è nata l'associazione Fraternità nel 1984, che opera e si espande ancora oggi, permettendo a tantissimi nuovi bambini di trovare casa e accoglienza con la formula dell'affido, che qui è mostrata per intero anche nei suoi aspetti giuridici. Ma il contenuto di queste pagine è soprattutto frutto di storie, fatti, vita, Vangelo vissuto, umanità. E così in particolare il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ci introduce alla lettura appunto di questo testo, che è costituito appunto da racconti di genitori, di figli, e attorno a questo tema importante e delicato appunto dell'affido familiare. L'autore del volume, Antonio Ricciardi, parla per esperienza e si è infatti cimentato insieme alla moglie con l'esperienza dell'affido, accogliendo nella sua famiglia due bambine. E allora vorrei leggervi un breve passo dal cuore di questo libro, che racconta appunto le esperienze di genitori e figli legati dall'esperienza dell'affido. Chiedere a un uomo e a una donna di raccontarti la loro vita significa farsi consegnare le chiavi di un tesoro domestico e privato fatto di gioie e dolori. E questo non può avvenire automaticamente, ma solo se chi ti sta di fronte sa commuoversi di quello che guarda, se concepisce la sua storia anche come una traccia, un dono per gli altri. Per capire il perché un padre e una madre con figli naturali accettino di accogliere nella propria casa un altro bambino, è necessario conoscerli più da vicino, il modo incontrarli. Agli inizi degli anni 90 ho conosciuto alcune persone che facevano affido. La mia all'inizio era pura curiosità. Volevo capire come una famiglia composta da marito e moglie con 4 figli naturali potesse avere avuto il desiderio di accoglierne altri 5. Per me mia moglie era qualcosa di inconcepibile. Con due figli naturali dovevo continuamente essere presente, lottare giorno dopo giorno con la scuola, i compiti, lo sport, tutto quello che comporta avere dei figli adolescenti. Osservavo con attenzione quella famiglia per capirne le motivazioni, farmene una ragione. Il fatto è che frequentandola insieme con mia moglie ne rimasi sempre più profondamente attratto, perché era gente simpatica, lieta, davvero aperta alla vita e al prossimo. In poco tempo è venuta a crearsi un'amicizia fondata anche nella reciproca collaborazione, che si è subito estesa ad altre famiglie che vivevano la stessa esperienza. Andò a finire che dopo un paio d'anni abbiamo cominciato anche noi l'affido. Prima con una bambina, che è rimasta nella nostra casa, per poi fare ritorno nella sua famiglia di origine, quindi con un'altra, che è stata nostra ospite 9 anni. Allora, questo è il tono delle testimonianze presenti nel libro che vi ho segnalato oggi, Il tuo cuore, la mia casa, dentro la quotidianità dell'affido, edizioni Ares, a firma di Antonio Ricciardi.
Bello avere una donna dentro casa, una rondine indifesa, che hai preso sotto al tetto. Magari fa la cresta sulla spesa, ma poi te dà un bacetto. Il bacio coniugale è sempre l'anticamera amorosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bello avere una donna che sparecchi, ma lasci il bucaletto accanto a 2 bicchieri per farsi assieme l'ultimo goccetto che scaccia i pensieri. Perché si bevi solo, è come se bevessi acqua acetosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bello avere una donna dentro al letto, che quando che si muove te dà un calore umano. E se per caso poi una notte piove, la svegli piano piano per dire sta piovendo, e lei te sa rinnicchia freddolosa. Una donna quando piove un'altra cosa.
Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato su casa, sulla scia delle riflessioni che il Santo Padre in udienza generale ha dedicato alla Sacra Famiglia. La casa come sinonimo di famiglia, la famiglia come sinonimo di casa. Abbiamo immaginato dunque insieme al Santo Padre di entrare in quella casa di Nazareth dove ci sono fin dall'inizio tutti gli elementi fondamentali per l'approfondimento della fede familiare. E allora vorrei lasciarvi però oggi con il promemoria di un nostro faccia a faccia di domani. Incontriamo giusto quella luce, quella stella che illuminò la primissima casa di Gesù, la sua grotta, che la rese più casa grazie alla sua luce, la cometa umanizzata affidata alla splendida interpretazione di Milena Vukotic, e sarà in onda domani come sempre per i nostri faccia a faccia alle 19. Ne approfitto per ricordarvi che dal 1 gennaio 2012 Pagine, Fogli, Parole andrà in onda solo alle ore 19, non più alle 12:30, solo alle ore 19 tutti i giorni dal lunedì al lunedì come sempre, e oltre che ovviamente ascoltabile in qualsiasi momento della giornata sul sito Radio Vaticana, www.radiovaticana.org, sezione programmi in italiano, sezione 105 Radio Vaticana in diretta. Oggi però l'ultima parola la lascio a Giorgio Bocca, grande protagonista della storia italiana, soprattutto in riferimento al suo impegno come partigiano. Traggo di Giorgio Bocca da uno dei suoi ultimi contributi per l'Espresso del 27 ottobre una riflessione sulla nostra casa nazionale, sull'Italia. Il paese è bello, scriveva Giorgio Bocca, ricco di beni naturali, ma è molto difficile viverci per l'anarchia di chi ci abita, per l'illusione costante di poter migliorare la società senza disciplina e senza sacrifici, per l'idea assurda che esista uno stellone, cioè una garanzia di fortuna, che spontaneamente risolva i problemi del paese. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole. Pagine,
fogli,
fatti,
parole,
parole,
parole, parole. That's where I wanna be.